vero, amen. Andiamo avanti alla prossima domanda?
Vai.
Da parte di Giuseppe. Cari fratelli, buongiorno.
Buongiorno, come stai? Dio ti benedica. Un abbraccio, un bacio, Dio ti benedica. Gloria al Signore.
Ho una domanda. Stavo leggendo la Bibbia, vorrei chiarire a fratello Giuseppe.
Vorrei chiedere. Guarda, guarda che Giuseppe. Questi già scrivono dei licenziati, stai attento.
Cioè. Perché mi dice ogni mezz'ora che mi licenziano?
Perché se ti licenziano a te, io sono perduto, che non ce l'ho un rimpiazzo. Dì a questo fratello licenziato che venga qua a prendere il tuo posto, però.
Guarda che lui ci sta aiutando adesso con delle traduzioni in portoghese.
Sì, vedo che si sta facendo perdonare bene. Traduzione che gli hai mandato.
Sì, no, grazie a Dio. Abbiamo bisogno di traduttori. Infatti tutti voi fratelli che parlate alcune lingue potete scriverci se volete fare traduzioni, perché stiamo pregando che tutti voi evangelizzate nella maniera che potete.
Sì.
Traducete questi messaggi audio.
Potete tradurle in testo, battere la macchina, il computer, o in audio.
O audio che è più facile.
Procuratevi un microfono, vendetevi la parrucca se non avete soldi, compratevi il microfono e traducete in audio. Poi non vi preoccupate se non vengono bene, perché ci vuole un po' di tempo. Non è che tutto un tratto di nessuno nasce maestro. Andiamo.
Vorrei chiedere a fratello Giuseppe dei chiarimenti su questo verso. Ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle bisogna che io raduni, e daranno ascolto alla mia voce, e si avrà un solo ovile e un solo pastore.
E chi è questo solo pastore? Il Papa dei Cattolici o l'Arcivescovo dei Protestanti?
Il pastore è sempre Gesù.
Oh, ok, sono d'accordo.
Questo ti dico io.
Sono d'accordo. Io sono d'accordo con te.
Le altre pecore che non sono di questo ovile, ma bisogna che raduni anche loro, chi sono? O meglio, cosa vuol dire Gesù il nostro Signore? Dio vi benedica.
Dio ti benedica, fratello. Guarda, qui mettigli una bella scrittura, guarda. Matteo 23, 8 e 10, su chi è il nostro insegnante, maestro, guida e padre. Perché Matteo qualcuno 23. Magari si offende, che sai, io non c'è niente contro il Papa, lo rispetto, però il grande Papa è Gesù Cristo.
Matteo 23, 8. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Amen. Tutti fratelli, cioè non c'è un grande pastore e piccolo fratello buona nulla, siamo tutti fratelli. E io sono l'anziano di questa comunità, ma è solo un talento che Dio mi ha dato, non è che perché sono più importante, più intelligente, più prescelto, no, il più piccolo nella mia comunità e vale tanto quanto me davanti a Dio o probabilmente un po' di più.
9. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
Quindi vostro padre, vostro papa, eccetera.
Tutto
rispetto
dire?
Per il papa, però papa purtroppo vuol dire padre e non si può chiamare padre nessuno sulla terra.
Però tutti lo fanno, tuoi figli ti chiamano papà.
Sì, d'accordo, però il padre è fisiologico,
sì,
ma non padre spirituale.
Ah,
capisci?
Okay.
Puoi anche chiamare, questo è mio padre spirituale, però non accentuare troppo, perché quando uno mi dice a me che io sono suo padre spirituale, se io non do la gloria al Signore, dico guarda che grazie Gesù, grazie al Signore. Se non do gloria al Signore, io posso morire mangiato dei vermi come Erode, se non do gloria al Signore. Nei bottigliati Erode è morto mangiato dei vermi.
Sì, è vero.
Va bene, così
Atti 12.
Va bene, quindi attenzione a non rubare la gloria a Dio. Io sono il grande pastore, sono il grande padre, sono il grande bla bla bla. Perché il Signore è geloso. Capisci? È così. Esodo capitolo 20 dice il Signore è un Dio geloso. Vai, è finito lì? Hai letto tutto?
Sì.
Bene.
Matteo 23 sì.
Matteo 23.
La domanda di Giuseppe era chi sono questi... Questi che devono, che Gesù deve radunare
nell'ovile.
Sì. Mm-hmm.
Ma guarda, chi sono questi? Innanzitutto cominciamo a dire chi non sono. Non sono né protestanti né cattolici. Cioè non c'è, davanti a Dio non c'è l'ovile protestante, l'ovile cattolici.
Allora.
Ci sono sette. C'è la setta cattolica, la setta protestante, la setta dei pentecostali, la setta del Seme di Geova, la setta dei battisti. Devo continuare? Ok, innanzitutto questo ovile diciamo cosa non è. È l'ovile di Cristo, capito? Cristo non è giudeo, non è pentecostale, non è cattolico, non è protestante. Cristo è Dio, Non puoi dire Dio, Gesù appartiene alla mia chiesa, seduto su una panchina, mi porta la decima la domenica. No, perché Gesù è al di sopra. Non è la mia religione, non è la mia chiesa, neanche la tua, non è la mia dottrina, non è la tua dottrina. Ma solamente però i cristiani che capiscono meglio, perché hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, e altri che non capiscono abbastanza bene. Quindi la differenza, ci sono cristiani che capiscono grazie al battesimo dello Spirito Santo, cristiani che non capiscono le dottrine e la verità perché non hanno battesimo dello Spirito Santo. Però anche il fatto di appartenere a una chiesa dove vengono insegnate dottrine false, chiarisco, uno può appartenere a una chiesa dove vengono insegnate dottrine false e non capisce queste cose, capisci? Allora crede di essere al di sopra degli altri. Le chiese possono essere vere e attive, oppure false e tiepide e morte, d'accordo? Ma la chiesa è sempre una e universale, cioè uno può essere cristiano vero o cristiano falso, però appartiene... Diciamo, il nome della Chiesa è la stessa, il corpo di Cristo, la verità di Cristo, la salvezza di Cristo. Sta storia del cattolicesimo, protestantesimo, eccetera, sono stupidaggini, sono bugie. Nella Bibbia non esiste la Chiesa cattolica, non esiste la Chiesa protestante, non esiste niente, esiste solo la verità e la bugia, allora, esiste solo Cristo o la perdizione.
L'ovile cosa è?
L'ovile è il corpo di Cristo.
E altre pecore che non sono di questo ovile?
Sono quelli che non sono ancora salvati o quelli che sono, si trovano intrappolati in queste sette religiose dove gli si predica, gli si insegna, gli si inculca che solo noi siamo la Chiesa di Cristo. Bugia del diavolo, non è mica vero. Dio c'è la sua pecora dappertutto.
Allora queste altre pecore che vengono da fuori vengono da dappertutto. Non importa quale nazione, quale religione. Faranno parte anche loro del corpo di Cristo dopo che saranno salvati.
Certo, buona scrittura, ma Apocalisse 7.
Ho capito. Apocalisse 7?
Apocalisse 7.
Ok. Versetto?
Allora, non so, devo trovarlo.
Ok.
Allora, cemento. Guarda, il verso 13, guarda. Visto che ti piace leggere, che c'è un accento che sta migliorando di giorno in giorno, fino alla fine.
Apocalisse 7, 13, fino alla fine.
Sì.
Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi, chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi, signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura. Perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Amen. Grazie.
Quindi,
Gesù.
Come vedi, questo venga da tutte le parti.
Allora qui, dopo che abbiamo letto Apocalisse 7, questa è l'ultima parte, penso, della tua risposta. Abbiamo visto che questa gente viene da tutto il mondo, da nazioni e tribù e popoli e dappertutto che vengono.
Sì, quindi non è solo i cattolici, sì, o protestanti. Cioè, sai cos'è? L'odio di Satana è entrato nelle chiese. C'è il cattolico che odia il protestante che chiama il cattolico indiavolato. Invece, guarda, Dio c'ha le sue pecorelle dappertutto, il diavolo c'ha le sue capre, i suoi falsi profeti dappertutto.
Okay.
Il Signore c'ha i suoi veri pastori, che il veri pastore può essere quello che starà ammazzando il pavimento, lavando il pavimento della chiesa, quello che c'ha più amore. E il falso profeta può essere quello che è sul pulpito tutti i giorni, o viceversa. Non è il titolo, non è la giacca di pecore che fa il pastore, sono i frutti, va bene?
Siamo stati tutti perduti da diversi luoghi dal mondo e il Signore ci ha radunato tutti qui in questo ovile.
Amen.
E
ovile.
Io sono molto ovile.
Ma vabbè, allora posso andare avanti? C'è un'altra scrittura sul soggetto.
Ok.
Allora, Efesini 2.
Efesini 2? Sì?
12 fino al 21, guarda.
Efesini 2, 12.
Qui parla di un ovile, di una chiesa, di un corpo. Non c'è ombra di cattolicesimo, protestantesimo, pentecostalismo, bla bla, sono tutte sette. Io li rispetto, li amo, io ho predicato un sacco di chiese, mi fanno, anche nelle chiese cattoliche mi fanno entrare in un modo o nell'altro. Sì. Infatti andiamo lì con il nostro teatrino,
sì.
Va bene?
Oh, prima di leggere possiamo rispondere?
Ok, è in linea?
Okay. Sì. Wow, grazie Gesù. Ok, we made it. Possiamo continuare, almeno terminare questa domanda che abbiamo cominciato prima, sempre da parte di Giuseppe, che abbiamo spiegato cosa vuol dire Gesù quando ha detto «Ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle bisogna che io raduni». Tu già ci hai dato una spiegazione, però ci siamo fermati ad un versetto in Efesini.
Sì, lui ha letto Efesini 2,
no,
non ancora.
No, non abbiamo letto, no.
Allora, e qui quello che chiede qui questo dolce fratello, allora, praticamente è lo stesso dolce fratello che abbiamo parlato al telefono.
Sì.
Allora, lui vuol sapere, chiaramente sul versetto, altre pecore che non sono di questo ovile, anche quella devo radunare. Cosa volevo dire? Io ho già spiegato che vuol dire che non ci sono davanti a Dio il fratello protestante, il fratello cattolico, in odio, eccetera. Cioè il protestante che scarica tutti i peccati del mondo sui cattolici e viceversa. Dobbiamo uscire da questa ottica religiosa che è sbagliata, e Gesù andava proprio a cercare il peccatore, la prostituta, il pubblicano, e Matteo 9 fu accusato, perché tu mangi con i pubblicani? È un po' come oggi, se un fratello evangelico ti vede che va nella chiesa cattolica e dice, oh, cosa va nella chiesa a fare adorazione di idoli? No, vado a evangelizzare, vado a fare amicizia, non vado per l'idolo, vado per le persone, o viceversa. Cioè io vado in tutte le chiese, però vado con lo scopo di evangelizzare. A volte mi invitano in chiesa a pregare, e solo a pregare, dico, guarda, io non vado lì a sedermi, a annoiarmi, a addormentarmi, vado lì a evangelizzare.
Amen.
Casomai li aspetto fuori. Ok? Ora, allora, chiuso questo affare, questa parentesi, la Chiesa del Signore è una. Vuoi che leggiamo Efesini 2?
Sì.
Parla di qual è la Chiesa, cos'è, cattolica o protestante? Efesini 2, dal verso 12 in avanti.
Efesini
2 a 12.
Ok. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi della cittadinanza di Israele.
La cittadinanza di Israele.
Estranei ai
patti
della
promessa,
senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendolo nel suo corpo terreno, la causa dell'inimicizia.
Quindi due popoli non ci sono più, adesso c'è un popolo, capisci?
Amen.
I due popoli, giudaico, ebreo e i gentili, non c'è più. Quindi quelli che dicono che, sai, gli ebrei sono, i cristiani ebrei sono così, i cristiani non ebrei sono cos'ha, non è mica vero, c'è solo un popolo. Lo stesso si applica, il stesso principio in qualunque popolo, protestante, ortodosso, cattolico, testimone di Geova, mormone, pagani, gentili, eccetera. E atei, in Cristo diventiamo uno.
Amen. 15. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Amen. E per riconciliarci tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia.
Il corpo unico, ecco, è un unico ovile. Unico ovile. Qual è l'ovile giusto? Il corpo di Cristo. Ah, non è pentecostale cattolico? No, è il corpo di Cristo. Quindi non andiamo in giro, quando si evangelizza, quando evangelizzate, fratelli, non dite vieni alla mia chiesa domenica. No, vieni da Cristo. Vieni dal mio pastore? No, vieni da Cristo. Vieni al mio predicatore? No, vieni da Cristo. Ok? Il mondo non cerca un guru, non cerca una chiesa. Nessuna chiesa può salvare, è Cristo che salva, anche usando una chiesa a volte, non grazie a, ma nonostante a, alla chiesa.
Amen.
Andiamo avanti.
17. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito.
Quindi cristiani che sono lontani, cristiani che sono vicino, cristiani che hanno dottrine vicine a Cristo, cristiani che hanno dottrine lontane da Cristo, Dio ci mette insieme e nel Vangelo, nella Bibbia, troviamo l'unità, non nel predicatore, non nel grande pastore, no, quelli allontanano da Dio. I grandi predicatori, i grandi pastori seminano solo divisioni di setta in setta, di religione in religione. È solo in Cristo che le religioni muoiono, non esistono più.
19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Quindi non c'è più San Pietro, San Paolo, la Santa Madonna. Ok? Siamo tutti santi. La parola santo non vuol dire che tu sei perfetto, vuol dire che sei separato, santificato in Cristo. Nel momento che non cammini in Cristo, ecco che perdi la santità. Fino a quando? Fino a quando non ti penti e ricominci a camminare con Cristo. Allora la santificazione ritorna. La santificazione non è perfezione, vuol dire separazione, vuol dire consacrazione, vuol dire dedicazione a Cristo, non vuol dire perfezione. Paolo in Romani capitolo 7 diceva: sono il peggior dei peccatori, faccio le cose che non voglio, sono schiavo del peccato. Paolo, quindi se Paolo era conciato così male, qualunque di noi può essere santo, e infatti lo siamo. Questa storia che si chiama San Pietro, San Giovanni e Santa Madonna non esiste nella Bibbia. Sono tutti come noi, uguali a noi, peggio di noi, meglio di noi, ma è Cristo che viene innalzato.
Amen.
Ok, Pietro in Atti capitolo 3 fa un miracolo, guarisce uno zoppo e poi lui va, predica e dice: perché guardate a noi, cosa pensate, che come se pensate che per merito nostro, per potenza nostra abbiamo fatto questo, è Cristo. Quindi ogni guarigione che si compie attraverso di noi, ogni miracolo che si compie attraverso di noi, ogni liberazione, ogni buon consiglio, ogni buon messaggio, non è nostra potenza, non sono io, non sei tu, non siamo noi. Non è il nostro protestantesimo, non è il nostro cattolicesimo, buttiamo nella immondizia queste cose, sono religione morte. È solo Gesù Cristo che dobbiamo innalzare. A Dio gli interessa la nostra religione così come gli interessa l'immondizia, non conta niente, è solo Cristo che è morto in croce, nessun religioso è morto in croce.
20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare.
Quindi la Chiesa non è basata su San Pietro. Tu sei Pietro, su questa pietra baserò la mia Chiesa. E di quale pietra sta parlando? Qui ci sono due pietre. C'è Pietro che è un sassolino e poi c'è Gesù, un pietrone, una roccia.
Amen.
Va bene, la stessa roccia che in Daniele 2 si lancia contro la statua, la distrugge. Ok, qui dice: siete stati basati sul fondamento. Quale fondamento? Sì, su Pietro, anche perché dice qui basati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Amen. Certo, siamo basati anche su Pietro, ma anche su Giovanni, anche su Paolo. Ok? Ma quando Gesù disse: tu sei pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa, stavo dicendo, tu devi leggere il contesto, il capitolo, di cosa sta parlando qui? Qual è la domanda che precede questa dichiarazione? Se tu leggi Matteo 16, che prima che Gesù gli dice tu sei pietra, su questa pietra, qual era cos'era successo? Prima di questo c'è una domanda che Gesù fa a Pietro. Pietro, chi dice, Gesù fa ai discepoli, chi dicono la gente che io sono? E Pietro gli risponde: che tu sei il Cristo. Per la prima volta uno dichiara: tu sei il Cristo. Cristo cos'è? La roccia.
Amen.
Allora Gesù si volta a Pietro, dice: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quale pietra? Il sassolino Pietro o la roccia Cristo? È chiaro che se lì c'è un gioco di parole, perché Pietro vuol dire pietra, capisci? Quindi si può giocare con le parole. Ma la pietra che Gesù sta parlando è lui, se stesso. Infatti in primo Pietro, credo capitolo 2, Pietro dice: lui è la pietra angolare.
Pietro stesso.
Pietro, la pietra, il sasso, dice: lui è la pietra.
Amen.
Sì. Capitolo 2, verso 4.
Cosa dice?
Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. E anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
Che verso è questo?
5.
5. Quindi, primo Pietro 2:5 epistola dice, ripeti voi edificati.
Anche voi come 4. Pietre viventi, questo è 5.
5.
Anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale.
Ok, okay. Quindi voi siete edificati, pietre viventi, edificati su quale pietra?
Su Gesù. Cristo.
Dove dice lui la pietra angolare? Verso?
Verso 4, verso 6,
verso
4,
7. Leggi due parole lì.
Accostandovi a lui, pietra vivente.
Qual è la pietra vivente?
È Gesù.
Anche Pietro è pietra vivente. Ma non possiamo pensare che Dio basa la sua Chiesa universale su uno che l'ha rinnegato 3 volte? Non credo. Senza nessuna condanna. Pietro, io l'ho rinnegato 3 volte, io magari l'avrei rinnegato 4 volte. Non sto condannando Pietro, sì. Dio lo benedica, sia pentito. Sì. Ma la Chiesa non può essere basata su di lui.
No, è su
la
Gesù.
Chiesa non può essere basata su quel sassolino. Pietro era un sassolino. La Chiesa è basata, come Pietro stesso ha detto, su Gesù Cristo.
Anche in versetto 6.
Questo non voglio
7,
offendere, so che sono seguito da molti cattolici, per l'amor di Dio, e io li rispetto.
Amen.
Molto. Però non posso predicare un Vangelo falso. La pietra che ci dà la salvezza non è Pietro, è
Gesù.
Amen.
21. Sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore.
In Efesini 2.
Sì. Efesini 2, 21.
Amen, grazie Gesù.
Praise the Lord.
E dobbiamo fermarci qui, fratelli.
Uè, che ore sono? Qui siamo 12:08. In
Italia sono le 6.
In Sud America. In Italia sono le 6.
Del pomeriggio.
Che li lasciamo andare i fratelli?
Sì. Ma domani ci sentiamo di nuovo alle 3 del pomeriggio, ora italiana.
Allora, Dio benedica i fratelli che ci hanno telefonato, tanto,
sì,
tanto amore.
Tanto amore,
e ancora
fratelli.
Voglio lodare il Signore per questo fratello che ha aperto il suo cuore e ha confessato i suoi peccati.
Amen.
Questo fratello è un fratello che ama Dio e che Dio lo ama.
Sì.
Quanti fratelli cristiani nelle chiese non hanno il coraggio di confessare le loro ipocrisie, le loro sporcizie, i loro peccati, le loro ipocrisie. E questo fratello invece ha confessato. Per questo so che questo fratello, il Signore lo benedirà.
Amen.
E se avrà il coraggio di buttare la televisione fuori dalla finestra, la benedizione comincerà subito. Perché fin quando sei lì a leggere un po' di Bibbia e poi ascoltare il diavolo dalla mattina alla sera, infatti di notte, e allora non va bene così. Fratello, questo fratello e tutti noi dobbiamo leggere la sera, se non abbiamo sonno, leggiamo la parola.
Amen.
Leggiamo la parola fino a quando gli occhi si chiudono e dormirai il sonno del giusto. Non andare a letto con gli occhi sbarrati a pensare al guru, a pensare al mago, a pensare a stupidaggini così, a pensare alla televisione. La televisione è piena di diavoli e alcuni di questi diavoli sono vestiti di belle donne, mezze nude, in reggiseno, le più belle ballerine, fotomodelle in giro e le meglio pagate. È chiaro che se il diavolo ti inganna attraverso di queste donne e sarà una grande distrazione. Ti consiglio che noi siamo la donna, noi siamo la sposa e tenere gli occhi sullo sposo.
Amen.
Non su queste donne, la maggioranza delle quali sono tutte prostitute, del resto, in ogni caso.
Amen.
Sono lì solamente perché sono prostitute, è la maggioranza di loro. E preghiamo che possano incontrare Gesù Cristo. Amen.
Amen.
E con questo,
nome di Gesù,
passo e chiudo.
Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore.
Vi amiamo, fratelli.
Un grande abbraccio a
Amen.
Tutti voi. Ci sentiamo domani alle 3 del pomeriggio, ora italiana.
Gloria al Signore. Grazie, Gesù. Benedici i fratelli che ci hanno seguito. Benedicili, assistili, aiutali, Gesù.
Amen.
Sii con loro, Signore. Scalda il loro cuore. Riempi la loro mente di parola, di amore, di spirito, di acqua, di vita, Signore. Benedicile, Signore, incoraggiale, Signore, guidali, Signore. Tu sei il pastore, tu sei il salvatore, tu sei l'ovile, tu sei noi siamo la chiesa, Signore, del tuo corpo, Signore. E non una chiesa che si riunisce in un edificio morto e chiamato falsamente chiesa, ma siamo pietre vive, basate sulla vera pietra viva, il Signore Gesù Cristo. Benedici i fratelli che stanno preparando a venire qui in Sud America, aiutaci ad accoglierli, Signore. A scaldarli, incoraggiarli, amarli, guidarli in tutto quello che possiamo. Benedici questi fratelli come Giuseppe che sta preparando ad andare a spostarsi in un posto lontano dalle centrali atomiche, Signore. lui non si sente di poter uscire dall'Italia, Signore. Quindi aiutalo e benedicelo, Signore. Amen. Aiutaci a dare consigli, Signore.
Grazie, Gesù.
La nostra piccola esperienza che abbiamo. Abbiamo una piccola esperienza, ma abbiamo un grande Spirito Santo. Abbiamo un grande Gesù.
Amen.
Abbiamo un onnipotente Dio, Signore Gesù. Aiutali Signore, aiutarli, ispirarli, guidarli a collegarsi con te, Signore, collegarsi col tuo spirito, non con la mia chiesa, il mio edificio, Signore, morto, ma con te, Signore, col tuo cuore, essere come te, Gesù, il più grande fratello. Tu sei il nostro fratello maggiore, il primo di tanti fratelli, tu sei, Signore, il primo risorto dei morti. Grazie, Gesù. Benedici Giuseppe che ha telefonato, Armando che ha telefonato, e benedici gli altri fratelli, non hanno telefonato, se c'è qualcuno che ha bisogno di guarigione, di liberazione, di benedizione, Amen. Di unzione, di battesimo dello Spirito Santo, aiutala ad aprirsi a te, cercare te, grazie, benedire Gesù. Te, amare te, guardare a te, meditare su di te, seguire te, obbedire a te, Signore, amare te, Signore, essere tua sposa. Non solo credenti cristiani come i farisei che credevano in Dio, ma non solo Signore credenti, ma sposa, Signore, e questo possiamo essere sposa solo di se diamo tutto, perché un matrimonio è questo, darsi tutto, Signore, dare tutto di noi stessi, Signore, non solo il 99%, ma dare tutto noi stessi, allora saremo spose, allora, Signore, parterremo a te, Signore, completamente, allora ti conosceremo, Signore, ma solo se ti diamo tutto, Signore, tutta la nostra mente, nostro spirito, la nostra anima, il nostro corpo, le nostre possessioni, la nostra casa, allora ci guiderai, allora ci benedirai.
Amen.
Come
Amen.
Tu hai detto a quel giovane ricco in Marco capitolo 10, va, vendi tutto quello che hai e seguimi. E lui dice, no, io preferisco abbandonare Gesù che non abbandonare le sue cose. Io dice, non essere così, come la maggioranza dei cristiani sono oggi nel mondo, Signore. Abbandonano niente, si siedono solo a scaldare una panchina, un'oretta la domenica e si credono cristiani. Signore, abbi misericordia, Signore, che possano conoscere la tua salvezza, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Grazie, Gesù. Amen.
Amen.
Dio vi benedica. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Amen.